Buongiorno amiche e amici di Gemini Network Radio Città Aperta, sono oggi qui con Daniele De Michele, aka Don Pasta, che ci racconterà un po' di cibo e di agricoltura. Ciao Daniele.
Ciao, ciao, grazie.
Grazie a te. Daniele, tu sei uno scrittore, un giornalista e un regista e ti occupi di cibo. La tua carriera nasce appunto come cuoco DJ Selector. Quando e perché ti hanno appassionato il cibo e la musica?
Ma guarda, ormai comincio a essere vecchiotto, nel senso che i miei primi esperimenti folli e nati per gioco datano del 2000 più o meno, quando io già mettevo musica praticamente da quando sono ragazzetto, facevo un sacco di DJ set nei centri sociali romani. Poi sono andato in Francia, mi è venuta questa idea giocando un po', che però diciamo veniva da lontano, in cui mettevo musica e cucinavo. Mettevo musica di tutto il mondo, però cucinavo le ricette di mia nonna Valentina. Questa cosa, questo binomio che può sembrare un po' assurdo, folle, veniva in un momento in cui a nessuno interessava parlare di cucina, perché era l'inizio del 2000, era un programma abbastanza sterile, al di là insomma di tutto. E il fatto di cominciare a raccontare in modo, diciamo, poetico e anche abbastanza semplice il mondo della cucina tradizionale italiana ha colpito molto, insomma. Quindi scrissi questo libro che si chiama Food Sound System, e che ha dato il là poi a tutta una serie di strade parallele, che erano appunto il giornalismo, lo spettacolo, poi piano piano anche i film. E lentamente poi il progetto, che appunto era nato quasi per gioco, è diventato per poco mestiere, cioè faccio il mestiere di Don Pasta, diciamo.
Sei anche un paladino della resistenza alimentare.
Ma guarda, cioè, di fondo sì, per coscienza etica da un lato, ma semplicemente anche per un fatto abbastanza semplice. Cioè, se sei un appassionato del mangiare, e se sei cresciuto in un ambiente come me, il talento degli anni 80, in cui comunque ancora c'erano un buon modo di rapportarsi al cibo e agli ingredienti, parlo della cucina popolare perché io di quello mi occupo, è
Sì.
chiaro che nel momento in cui vedi che le aberrazioni industriali, le regole, dell'organizzazione, diciamo, del commercio mondiale, portano a una disgregazione di tutto quel patrimonio e a un attacco soprattutto a chi poi gli ingredienti li fa, che sono i contadini. Cioè, la mia riflessione era anche abbastanza semplice. Cioè, io senza la passata di pomodoro fatta in casa con pomodori buoni non riesco a fare un sugo per mio figlio, mi incazzo e vi dimostro che solo è possibile e auspicabile che si faccia una vera riflessione sull'impatto che la cattiva industria ha sulla salute pubblica, sulle economie e sui patrimoni, diciamo. E poi si va fatto un conflitto con questo mondo e va raccontato chi invece resiste.
L'Europa sta favorendo i processi di industrializzazione della produzione agricola, esatto.
Beh, sì, paradossalmente adesso è un gran dire sull'Europa, per fortuna c'è stata, cioè, ha migliorato un po' rispetto a prima per quanto riguarda i sostegni, no? Perché un tempo non ci si poteva neanche sperare nei sostegni dell'Europa. Però se noi andiamo a fare invece una disamina di quello che è successo in Europa negli ultimi 20-30 anni nel mondo agricolo, si può andare a vedere invece che una riflessione critica va fatta ed è indispensabile, perché le scelte, diciamo, per quanto riguarda l'agricoltura, l'agroindustria, le sementi, le biotecniche e tutto quanto, portano a una riflessione su come si può, diciamo, pensare a un patrimonio. Adesso parlano molto di Green Deal, e tutto quanto, ma tutto quello che è stato fatto fino adesso è stato far perdere dignità e condizioni di lavoro buone per i contadini. i pastori, i pescatori, perché erano loro che sottendevano una cucina sana, equilibrata, italiana, e invece adesso vengono, sono stati messi a repentaglio perché le regole comunitarie non contemplavano i piccoli produttori. E quindi già da questo si può capire quanto poi la direzione che è stata data è una direzione, diciamo, macroeconomica, che sicuramente va a favorire i grossi e non i piccoli.
Non solo, secondo me, forse perdonami per l'ingerenza, ma allargando di molto i confini del settore agricolo hanno favorito anche le frodi alimentari perpetrate dalle organizzazioni criminali, penso, no? Mi riferisco ai prodotti contraffatti che hanno scarsi controlli e riescono a raggiungere territori sconfinati.
E sicuramente poi i paradossi sono giganteschi, perché poi basti pensare alla regolamentazione sull'olio d'oliva, che praticamente tre quarti dell'olio d'oliva italiano è prodotto con olio, con olive che vengono da fuori, in tutto, appunto, tutta la catena del controllo dei trasporti merci che praticamente in mano alla mafia, tutta una serie di cose che poi di fondo sono una conseguenza però di una direzione che viene data, che è la direzione che il macro, il grosso, deve sostenere l'agricoltura, cioè loro sostengono quello in India si diceva della rivoluzione verde, che chi deve sfamare la gente sono i grandi produttori, e tutto va fatto in una direzione di questo tipo, andando completamente contro però 2000 anni di storia che invece mostravano quanto invece fosse l'agricoltura di piccolo taglio a sostenere i piccoli contadini, quindi dargli un mestiere e creare un vero tessuto sostenibile, perché poi quello è stato fatto poi.
Quanto male ha fatto all'agricoltura italiana tutto questo in termini di quantità e di qualità?
Allora, in termini di qualità è drammatico. Io faccio sempre l'esempio della passata di pomodoro, perché poi le chiacchiere stanno a zero, cioè se c'è una cosa che tutti amiamo, soprattutto i bambini, ma anche io, per esempio, è la pasta al sugo. Cioè se c'è un comfort food italiano è questa pasta al sugo. Cioè la pasta al sugo può essere meravigliosamente buona con dei pomodori buoni, o può essere veramente una delle cose più schifose al mondo se usi una passata industriale. In tutto questo piccolo esempio ci stanno tutti i paradossi, cioè il fatto che c'è lo schiavismo ai livelli drammatici, c'è l'intossicazione delle terre ai livelli drammatici, c'è la combutta con i grandi supermercati e le mafie per costruire cose incredibili dentro, per costruire praticamente palazzi nel deserto di tutti i sud d'Italia, queste grandi catene commercio che poi sono andate a distruggere la contrattazione con i piccoli produttori, che adesso sono strozzinati praticamente dai distributori, e soprattutto distruggere in qualità, nel senso che, ma qualità nel senso di qualità della terra, qualità dell'aria, cioè nel senso, nel momento in cui l'obbligo è di produrre il più possibile nel modo più economico possibile, tutti i paradossi dell'economia vanno a entrare nella catena della produzione. Il pomodoro, per esempio, con aberrazioni di cui nessuno viene fatto niente, che però hanno come obiettivo quello di far pagare 50 centesimi una bottiglia di passata, ma con distruzioni del lavoro, dei patrimoni, dell'ambiente e della salute. Quindi c'è praticamente un 50 centesimi di passata, hai fatto 5 euro di danni per bottiglia, diciamo.
Senti, ma i piccoli produttori non hanno giovato di queste libertà e di queste frodi? Ti faccio un esempio: molti dei pesticidi che vengono usati sono anche contraffatti, spesso anche lì c'è frode, e questi pesticidi girano per l'Europa indisturbati e vengono utilizzati dagli agricoltori. Anche i piccoli produttori ne fanno uso, oppure si curano di fare questo tipo di attenzione, di avere questo tipo di attenzioni nell'uso anche dei pesticidi?
Ma guarda, allora, senza essere troppo sognatori, un piccolo produttore come un piccolo produttore può essere inquinante quanto un grande produttore, nel senso che il dramma vero è che la modernità è arrivata a un certo punto negli anni 60-70, e ha fatto credere al mondo agricolo che si poteva emancipare dalla fatica e dal lavoro attraverso appunto tutta una serie di cose che ne conosciamo, prodotti di ogni tipo. Questa cosa qua ha fatto sì che anche molti, gran parte di piccoli produttori sono diventati complici, diciamo, di questa devastazione. Il lavoro che ho fatto io è stato un lavoro molto antropologico, in cui sono andato a cercarmi, e ce ne sono a migliaia, delle resistenze, ma che sono delle resistenze di più tipo, delle resistenze, chiamiamole, tradizionali e antropologiche, nel senso che ci sono centinaia di migliaia di contadini che si fanno l'orto, il piccolo orto, vendono proprie cose e che consumando quei prodotti non hanno nessuna intenzione di inquinare, perché viene proprio la loro salute. E poi ci sono le avanguardie, che sono quelle di genio clandestino. Al di fuori di queste resistenze, mediamente anche il piccolo produttore inquina quanto gli altri, quindi non ha, quindi purtroppo, diciamo, un'idea che non esiste. Quello che io posso dire, che ho cercato di fare attraverso l'arte, attraverso la divulgazione, è di dire che esistono ancora delle alternative, e che sono delle alternative che non sono semplicemente di quattro hippie che si sono esaltati a vivere in campagna, ma sono delle resistenze politiche, come Genino Clandestino, che ha fatto della battaglia sulla legalità, diciamo sull'illegalità, una battaglia simbolica, su quanto le leggi diventano nemiche poi della salute dei piccoli produttori. E dall'altro poi c'è un sostrato culturale importante, collettivo, che è quello delle nonnine, dei nonnini che si fanno l'orto, ma che hanno una funzione culturale che dovrebbe essere importantissima, è quella di proteggere poi la tradizione, che non è una cosa vecchia, stantia e peraltro reazionaria, ma la tradizione è semplicemente quella capacità che il popolo aveva un tempo di proteggersi collettivamente attraverso pratiche come la raccolta, il controllo delle sementi, la diffusione delle sementi, che erano pratiche che in questo momento sono a tutti gli effetti sovversive.
Assolutamente, sono d'accordo. Senti, invece parlavi di avanguardia, la biodinamica può essere considerata una tecnica avanguardista?
Allora sì, la biodinamica, che poi è l'origine della discussione che ho avuto su Facebook, è una delle tante branche di resistenza, non è nella più importante, nella più grande. Quando mi sono occupato di vino, però è vero che nel vino c'è una rappresentanza molto forte di questa pratica. È una pratica che nei fatti è figlia di un pensiero radicale, che è il pensiero contadino. Il pensiero contadino deve fare fronte a tutti i segnali che la terra, il mare, le nuvole e le stelle danno. Questa è una cosa che qualsiasi contadino coscienzioso, e che quindi non è tanti patti con la modernità, sa, cioè i contadini.
E che si pratica da secoli, sostanzialmente.
Dalla nascita dell'agricoltura. A un certo punto la biodinamica è stata formalizzata e questo è stato, diciamo, da un lato un bene, dall'altro un male, perché nella formalizzazione è sembrato che l'elemento, diciamo, quasi mistico entrasse in una cosa dove invece il misticismo non c'era per niente, perché il contadino per tutte le cose è qualcuno che ha una cosa molto pragmatica, che considera gli astri, le stelle, il mare non come elementi esoterici, ma semplicemente come
indicatori.
Quindi quello che è successo è stato che a un certo punto, in un dibattito che doveva riguardare, che deve riguardare, le pratiche di resistenza pragmatiche che riguardano l'agricoltura e che dovrebbero essere composte di cose sostenute, nel momento in cui loro dovessero essere coerenti, dire che dobbiamo fare una vera rivoluzione verde, e questa questione dove tutte le pratiche di conservazione dell'ambiente dovrebbero essere prese in conto, c'è stata questa levata di scudi dalla parte, di gran parte della sinistra, diciamo, minimalista o positivista, che ha utilizzato questa storia del corno di vacca, cose del genere, per dire sono degli esoterismi, non avendo la minima percezione di cosa stessero parlando, perché comunque queste cose hanno un senso specifico che riguarda i biodinamici, in fondo che riguardano qualsiasi pratica biologica o biodinamica che sia, in fondo non è mai ortodossa. Cioè,
ci fai un esempio pratico, non so, nella produzione del vino, quali tecniche?
Un produttore di vino, per esempio, io intervistai Leon Baral, che forse è il più importante produttore di vini biodinamici in Francia, peraltro sono una barca di soldi, e questo non è né un pazzo eretico né un mistico, ma è semplicemente un contadino, figlio di contadini, che ha capito che nel mondo contadino c'erano semplicemente, e come c'è sempre stata, una questione costante di dire come migliorare la produttività della terra e come ridurre gli sporchi fisici. Queste erano le due questioni che andavano di pari passo. E lui, per esempio, una degli esempi pratici più banali è l'irrigazione attraverso l'acqua naturale, cioè nel senso attraverso gli scorrimenti dell'acqua. Queste sono cose che sono, che riguardano i veri esperimenti di biodinamica. I veri esperimenti di biodinamica o di biologia riguardano semplicemente come tu possa produrre il migliore, modo possibile, senza impatto sulla terra, attraverso l'osservazione della realtà. Questa cosa qua si è completamente confusa nel momento in cui nel dibattito entra questa riflessione, peraltro interessata da Cattaneo, che voleva assolutamente far passare i produttori biodinamici e i produttori biologici, perché ne aveva fatti anche altri di attacchi, come chi di fondo dietro l'ideologia nasconde degli interessi economici. E poi peraltro, poi facendo questa guerra in cui per lei gli OGM sono completamente sani, salvifici e portati al bene del pianeta, perché sfamano tutti, mentre chi fa una battaglia che ha delle campagne, per lei è una battaglia per l'Italia, ideologica, idealista e per di più inquinante, questo quello che lei dice. Cioè, però poi andare nei fatti a vedere perché i contadini fanno i contadini in quel modo, che posto la questione, cioè per loro il fatto che un contadino cerca di essere coerente con se stesso a loro fa schifo. Magari non si potrebbe dare la stessa questione se un professore cerca di essere etico in quanto professore, un medico è etico in quanto medico, no? Per loro l'agricoltura va trattata come sfavamento del popolo a prescindere da quello che viene fatto nelle campagne. Quindi è completamente sfalsata la loro discussione, ma resta imperante, perché il positivismo nella sinistra è quello che comanda, e quindi nel momento in cui tu vai a fare una riflessione che riguarda per me l'antropologia, per la biodinamica, il rapporto con gli astri, per i contadini e le resistenze, per questo per loro sono tutte cose bandite, perché sono non di esoterismo, ma di idealismo poi di fondo.
Certo, quindi mi dicevi prima del post che hai scritto su Facebook, lo hai scritto perché stanno tentando di osteggiare, appunto come hai appena detto, i fondi pubblici all'agricoltura biodinamica, ma è stata scritta una lettera da una serie di scienziati italiani al Parlamento, indirizzata al Parlamento, che sono dei grandi nomi, non sono delle persone qualunque che hanno scritto questa lettera, ritenendo appunto, come hai detto tu, che la biodinamica riguardi delle tecniche esoteriche, messe in atto da visionari, mentre tu invece sostieni, come hai appena detto, che si tratta di un modo di un modo importante per fare resistenza. Ecco, se invece si riuscisse ad attingere a questi fondi, cosa cambierebbe per l'agricoltura? Ci sarebbero dei miglioramenti anche a livello economico, visto che è un settore che purtroppo va avanti a fatica, nonostante sia uno dei settori più importanti economici italiani in particolare?
Ma guarda, intanto si partiva dall'idea che l'Italia si basa sull'agricoltura come una delle più grandi ricchezze di eccellenza, tra l'altro. Di questo bisogna ricordarsi che non solo le agricolture industriali sono state in Italia appalate, cioè da quando l'Unione Europea è intervenuta nel discorso di come sostenere l'agricoltura, la scelta è stata fatta in modo completamente assurdo, con delle scelte folli praticamente, come si chiama oggi. girasoglio al posto del grano, cioè facevano delle scelte completamente arbitrarie che venivano dall'alto senza misurare praticamente l'impatto vero dell'agricoltura sul territorio, sul popolo, sui piccoli produttori, perché più tu vai a rivolta, la rivolta diventa da piccolo contadino, da piccolo pastore. Questa cosa qua non era stata presa in conto. Adesso che sono posti la questione della sostenibilità ambientale, nel momento in cui tu devi per forza finanziare chi produce proteggendo l'ambiente, la questione è se la biodinamica sia opportuna, cioè che è un controsenso. Cioè, allora a quel punto fai un discorso più corretto e dimmi: io sono la produzione industriale, non me ne fotte niente dell'ambiente, devo sfamare 20 miliardi di persone che devono pagare 50 centesimi la bottiglia di pomodoro, e diamo i soldi alle grandi imprese. Fallo coerentemente nel discorso, nel momento in cui si fa una scelta, a quel punto finanzia solo gli OGM. Ipocritamente invece loro dicono che devono fare la rivoluzione verde. A quel punto l'unico modo per fare la rivoluzione verde è studiare le forme di sperimentazione, cioè sperimentare, studiare le avanguardie, perché sono le avanguardie che costruiscono le innovazioni. E cercare di capire, l'unico modo di farlo è sostenere i piccoli produttori, che è il loro modo di vedere come può funzionare un'agricoltura sostenibile. E lo fanno non perché aspettano i soldi, perché lo fanno per etica e lo fanno da decenni. Questa è la cosa verità. In cui ci sono migliaia di contadini piccoli che hanno deciso di sacrificarsi, di rischiare i raccolti. Perché? Perché lo fanno? Lo fanno perché per loro è una cosa giusta fare l'agricoltura in modo pulito e corretto. Allora questa cosa qua si capisce perché diventa una sorta di guerra contro le prassi di sperimentazione, perché vogliono di fondo prassi di sperimentazione non basate sui diritti da Steiner, ma basate proprio l'esperimentazione per il campo e attraverso gli scambi di informazioni delle reti. Semplicemente favorirebbero poi che cosa? Il fatto che tu c'hai in ogni piccolo territorio la possibilità di avere non uno o due contadini piccoli che cercano di avere un rapporto di fili della corte, chilometro zero, ma di averne più e soprattutto di avere persone che possono veramente campare di questo, perché possono magari accedere a finanziamenti più facilmente e avere un reddito un minimo più sicuro e i contadini di produttività farebbe bene a chiunque. Cioè, soprattutto certo. In questo momento in cui noi il Covid abbiamo fatto file e chilometri davanti ai supermercati per avere prodotti di merda, sapere invece che esistono dei redditi di contadini di prossimità che possono fornire anche nelle città dei prodotti sani e di qualità, io non vedo come possa questo andare contro i principi della produzione, delle nuove forme di produzione, che è tutto un parlare di ecologia. Poi nei fatti, quando tu mi dici guarda che l'ecologia da 30 anni nelle campagne di tutta Europa e di tutto il mondo con la sperimentazione, cioè ti piace andare al mercatino biologico, e poi invece quando devi andare a fare del centro di avere delle contraddizioni ancora una volta sul fatto che così di fondo si vincono le più grosse.
Senti, invece i consumatori come possono aiutare l'agricoltura? C'è un modo per noi consumatori che compriamo di dare una mano?
La cosa fondamentale secondo me è cercarsi i contadini di prossimità, cioè nel senso ormai per fortuna queste follie c'è una domanda, perché anche dopo il Covid è aumentata le scelte sono state contraddittorie. La domanda di piccoli produttori è aumentata, la domanda dei consumatori che cercano i prodotti di qualità è aumentata, e tutti si sono resi conto che se vuoi fare il pane si deve una farina migliore, carne e merda. Quindi è aumentare la domanda in un certo senso, cioè permettere a questi contadini di sapere che possono farcela, perché la domanda tra 4 persone ma 15 persone, questo permette il trasporto di questi prodotti più frequentemente. Il fatto che se un contadino ci sono 20 persone che ti aspettano a Roma, può fare un giro il pomeriggio alla fine della giornata di lavoro o organizzarsi addirittura in rete. Chiaramente ci sono i gruppi di acquisto solidale, ci sono i piccoli
anni di orario, ogni tanto compare qualche piccolo produttore biologico. Secondo me è questo il modo, cercare di sapere che ogni scelta o quotidiana che va fatta su quello che tu ti compri può innestare delle vere forme di reddito per i contadini sani, diciamo.
E che può far mangiare meglio i tuoi figli e quindi alimentare un futuro migliore.
Adesso devo dire, da questo punto di vista, la gente si proprio ha un capito questa cosa, però poi il capire questa cosa e mettersi in testa che bisogna costruire una vera la consumazione, quindi sulla distribuzione dell'energia, poi si chiede una scontrola che molti non vogliono fare, invece che sarebbe più caso di processo, insomma.
Esatto, sono d'accordo. Senti, io ti lascio con un'ultima domanda, una domanda molto più semplice. Ci suggerisci tre dischi e tre piatti?
Per tornare all'origine.
Per tornare all'origine, sì.
Secondo me non c'è niente di più violento di una parmigiana della nonna con le polpettine che vuole essere la mortadella. Quindi questa è una, è l'unica parmigiana, c'è un conserva su qui. Poi il London Calling The Clash con il polpo impignato, sempre la salettina,
grazie.
Che questa cosa in cui per mangiare un polpo tenero bisogna sbattere il polpo sulla roccia, un po' come quel Simon con la cava del basso, diciamo, era molto punk, diciamo, come piatto. E poi faccio un omaggio alla mamma di amo, gratuitamente, la carbonara di pomidoro, la sigla carbonara di pomidoro, non mi pensare un po' con qualcosa di con i vari scots, diciamo.
Ok, grazie mille.
Grazie, grazie a te.
Grazie mille, buon lavoro.
Ciao.
Ciao.